e buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio vivamente la Fondazione Pietro Lombardini per avermi invitato qua stasera, nella persona di Don Daniele, Presidente. Ringrazio anche la Municipalità di Novellara, che mi annovera tra i suoi cittadini. Sono un cittadino di Novellara, non residente, ma pur sempre cittadino di Novellara. Parlare di Pietro Lombardini in questa sede, anzi il solo menzionarlo, mi crea un certo imbarazzo, perché Lombardini era una figura di prima grandezza di cui per anni avevo sentito parlare, ma che non ebbi mai la fortuna di incontrare di persona, né ne conosco a fondo il pensiero. Mi imbarazza il parlare di Lombardini in particolare, perché Lombardini era un teologo insigne, un profondo conoscitore delle scritture, soprattutto di quelle ebraiche, cioè era un ebraista colto e raffinato, mentre io sono soltanto un vecchio ebreo molto secolarizzato. Per dirla tutta, Lombardini aveva una serie di competenze che a me mancano quasi completamente, dato che nella mia lunga esistenza mi sono prevalentemente interessato d'altro. Le mie ricerche mi hanno portato a occuparmi, è vero, degli ebrei, ma più con gli occhi dello storico che con quelli del teologo. Peraltro, le mie scorribande nella storia degli ebrei e della loro cultura mi hanno portato a osservare con crescente curiosità ciò che accade nel mondo delle religioni, specialmente come alcune di esse agiscono nella sfera pubblica e in quali termini e secondo quali dinamiche ciascuna di esse gestisce i rapporti istituzionali con le altre religioni. È accaduto così che nel prepararmi per l'appuntamento di stasera mi sono imbattuto in quella frase di Lombardini, splendida e a mio giudizio rivelatrice, che gli amici della Fondazione hanno deciso di citare nel volantino che annuncia questo nostro evento. Se permettete, riprendo qui quella frase integralmente. Dice, scrive Lombardini, la giustizia resa al popolo ebraico non è soltanto un imperativo della verità, ma anche il segno che i popoli cristiani sono capaci di accogliere coloro che rimangono estranei a essa verità. Nella misura in cui non sono riusciti ad accogliere l'altro, che è Israele, i popoli cristiani non hanno saputo nemmeno accogliere gli altri. Fine della citazione. Devo dire che la lettura di queste parole ha scatenato in me la fantasia. Vi ho letto il segnale del superamento da parte di Lombardini della concezione della Chiesa come Chiesa chiusa e trionfante. Vi ho letto un ripudio del monopolio nella demarcazione dei confini tra il bene e il male, la virtù e il vizio, il merito e la colpa, il vero e il falso. In quel problematico imperniare la sua argomentazione attorno al concetto di imperativo della verità, ho letto l'indicazione di un percorso che dalla tracotanza del possessore di una verità unica conduce alla temperanza di chi è testimone della molteplicità delle verità umane. Ignoro quanto siano fondate queste che ho chiamato le mie fantasie circa la concezione della Chiesa e dei rapporti interreligiosi da parte di Pietro Lombardini, ma non credo di sbagliarmi se affermo che la sua visione dei rapporti cristiano-ebraici rappresenta nell'ambito del cattolicesimo italiano e non soltanto italiano una delle posizioni più aperte e avanzate emerse nella seconda metà del secolo XX. Prima del Concilio Vaticano II, per intenderci, prima del pontificato di Giovanni XXIII, di benedetta memoria, i rapporti cristiano-ebraici erano profondamente segnati dalla giudeofobia di matrice teologica, cioè che per quasi 2000 anni aveva percorso la cristianità nelle sue più varie declinazioni, in Europa ma non solo. Nel rapporto dolorosamente conflittuale e problematico tra il mondo cattolico e la minoranza ebraica, una svolta epocale fu finalmente impressa dalla dichiarazione conciliare Nostra Aetate, che è dell'ottobre 1965, con il suo quarto paragrafo. Quel molto autorevole documento, elaborato dai vescovi riuniti in concilio, smentisce finalmente alcune delle più infamanti e demonizzanti fra le accuse che la Chiesa di Roma aveva per secoli lanciato contro il popolo ebraico. Afferma la Nostra Aetate che Gerusalemme, sono parole di questo quarto paragrafo della Nostra Aetate, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata. Gli ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione. Tuttavia, prosegue il testo, secondo l'Apostolo Paolo, gli ebrei in grazia dei padri rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento. In un altro passaggio, che rivela la preoccupazione di offrire tra le possibili letture delle epistole paoline quella più positiva e favorevole, cioè quella meno intrisa di antigiudaismo, la dichiarazione Nostra Aetate rammenta che la Chiesa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico, che sono i gentili. Fine della citazione. Per un verso, è innegabile che nella prospettiva dell'avvio di un qualunque tipo di dialogo, un documento come questo si staglia dopo 19 secoli di insegnamento del disprezzo come qualcosa di inaudito, di assolutamente nuovo. Su un altro versante mi rendo conto che, proprio per il suo carattere di straordinaria, radicale ritrattazione di una condanna che nel mondo cristiano si riteneva pronunziata dalle origini stesse della cristianità senza possibilità di appello, questa inedita apertura della Chiesa verso la stirpe di Abramo non era davvero facile da divulgare all'interno del popolo cristiano. Ovviamente quel testo inaugura tra le due comunità di fede un rapporto dialogico, ma in una sede molto particolare, il dialogo attorno alle Scritture. Esso invita i cristiani a riconoscere il retaggio comune intorno al quale avviare un dialogo e quindi li sollecita a dialogare con gli ebrei parlando di Bibbia e di esegesi biblica. E questo sicuramente è stato fatto. Soprattutto nei primi decenni successivi all'approvazione della citata dichiarazione conciliare, il dialogo di tipo teologico c'è stato. Sui temi dell'esegesi biblica vi sono stati dei confronti straordinariamente importanti. Non mi pare tuttavia che il popolo cristiano e il popolo ebraico si siano messi davvero a dialogare tra di loro. Se vogliamo, il rapporto che si è instaurato era di tipo elitario, a livello di teologi e di biblisti, ma non a livello della signora Levi e della signora Rossi. Cerco di capire come mai, al di là delle sollecitazioni contenute nella Nostra Aetate, un vero e proprio dialogo a livello dei due popoli non sia mai riuscito a decollare. Nei primi anni Sessanta, il popolo cattolico appariva generalmente impreparato ad avviare forme qualsivoglia di dialogo cristiano-ebraico, giacché la maggioranza dei cattolici era del tutto ignara di ebrei, di tradizioni ebraiche, di espressioni culturali ebraiche, persino di sacre scritture ebraiche. In generale, il mondo cattolico sapeva e continua a sapere poco del microcosmo ebraico, anche perché gli ebrei costituiscono ormai, in Europa, ma specialmente in Italia, una piccola realtà autoreferenziale, molto timorosa nell'aprirsi. Quindi c'è una carenza di comunicazione da parte degli stessi ebrei e una grave ignoranza da parte del popolo cattolico, grave anche perché spesso si tratta dell'ignoranza di chi non sa di non sapere. E sia pure per ragioni diverse, anche sul versante ebraico la situazione presentava una serie di ostacoli difficili da sormontare. Per un lungo periodo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, anche a prescindere dalla acuta ancestrale fobia ebraica nei confronti del conversionismo della Chiesa di Roma, il piccolo mondo degli ebrei, italiani e non, sembrava più intento a riassorbire i traumi della Shoah e a curare le ferite prodotte da due millenni di insegnamento del disprezzo, che non a improvvisarsi interessato a un possibile dialogo con i cristiani, lungo percorsi tutti ancora da inventare. Il quadro che ci si presentava e che in larga misura ancora oggi si presenta è quello di due mondi paralleli che tra loro fanno molta fatica a comunicare. Ma per venire all'oggi, mi sembra che il termometro dei rapporti cristiano-ebraici dia ora segnali di un certo raffreddamento, che ritengo si possano collegare al diffondersi di una giudeofobia di tipo nuovo, originata in larga misura dall'avversione che le politiche dei governi di Israele suscitano in vari ambienti politici, culturali e anche di ispirazione religiosa. Personalmente ritengo che, da molto tempo ormai, sarebbe opportuno che le chiese e le comunità cristiane, desiderosi di dialogare onestamente con gli ebrei, riconoscessero che esistono vincoli profondi, religiosi ma anche di natura storico-culturale, che legano il mondo ebraico a Eretz Israel, cioè la terra dell'Israele biblico. Occorre, insomma, per dirla con altre parole, che in ordine ai rapporti con gli ebrei, ma non soltanto, la cultura dei cristiani si lasci definitivamente alle spalle quella mutazione genetica del cristianesimo, quella saldatura perniciosa tra la religione e il potere politico che è rappresentata dal costantinismo. Ma nel vicino Oriente ora si registrano difficoltà di un tipo nuovo, e la madre di tutte queste difficoltà sta nella mutazione genetica prodottasi durante gli ultimi decenni nell'originario progetto sionista, che è alla base, come sapete, della nascita dello Stato di Israele. Una mutazione che, accolta in modo acritico da larghi settori dell'opinione ebraica, tanto in Israele quanto nella diaspora, ha partorito una variante ebraica del costantinismo, assolutamente inedita, ma in ogni caso gravata dello stesso uso spregiudicato e ideologico del discorso religioso a fini politici, che contraddistingue il costantinismo delle chiese cristiane, della stessa nociva commistione tra retaggio religioso ed esercizio del potere. Il progetto sionista originario intendeva garantire al popolo ebraico l'indipendenza politica all'interno di uno Stato nazionale democratico e laico. Dopo la nascita dello Stato nel 1948, pur attraversando ab origine vicende difficilissime, Israele fu per molto tempo retto da una classe politica sollecita nel proporre ai cittadini, come stella polare, un solido e sano equilibrio tra le esigenze della sicurezza e la salvaguardia dei valori democratici e laici. Poi, in seguito alla travolgente vittoria militare nella Guerra dei Sei Giorni del 1967, ma soprattutto dopo l'assassinio di Yitzhak Rabin nel 1995, il Movimento per il Grande Israele mobilitò e galvanizzò nel corso dei decenni schiere sempre più numerose di israeliani. Nel loro ambito, i sionisti religiosi si proposero, mediante un'intensa e capillare colonizzazione di Eretz Israel, quali strenui tutori e garanti della sicurezza stessa dello Stato di Israele. In tempi recentissimi, degna di rilievo è la posizione dei nazionali religiosi di Chabad HaYehudi, il partito La Casa Ebraica, che, presieduto da Naftali Bennett, il potentissimo ministro per l'educazione e per i rapporti con la diaspora, esercita un'influenza significativa sulla politica estera del governo, in quanto è espressione di coloni messianici insediati nei territori occupati, i cui orientamenti hanno molto peso. Con il loro attivismo, i nazional religiosi si presentano come gli alfieri di una sorta di profondo amalgama tra sionismo ed ebraismo ortodosso, riproponendo così in termini drammaticamente divisivi l'eterna questione dell'identità ebraica e offrendo la più ambigua delle legittimazioni all'equazione discutibilissima tra sostegno alle politiche di Israele e lotta all'antisemitismo, un'equazione che induce a qualificare come antisemita chiunque sollevi obiezioni circa questa o quella decisione assunta dal governo israeliano. Certo, l'antisemitismo è un problema antico e molto serio, in quanto costituisce un pesante fardello che la cultura del mondo cristiano si porta dentro come retaggio di una persistente volontà di discriminare e perseguitare, in base a precise premesse teologiche, una minoranza scomoda. Nessuno può illudersi, al di là delle autorevoli intenzioni dichiarate dalle gerarchie delle varie chiese, che le conseguenze di una demonizzazione protrattasi per quasi 20 secoli si possano cancellare di punto in bianco. La paura dell'ebreo sopravvive oggigiorno ed è destinata a perdurare, magari per inerzia, anche in contesti nei quali non è presente in carne e ossa neppure un ebreo. E forme nuove di antisemitismo vanno ora diffondendosi dal mondo cristiano, dove affondano le sue radici, anche in ambito islamico. Se questo è, nelle grandi linee, il nuovo antisemitismo che si va profilando, mi preme precisare che tutt'altra cosa è, rispetto a esso, il sostegno o la critica anche radicale delle politiche messe in atto dai vari governi dello Stato di Israele. I due fenomeni hanno dinamiche che in qualche caso possono coincidere, ma che nella loro sostanza sono del tutto indipendenti. Chiunque intenda discorrere con lucidità degli inciampi che incontra oggi sul suo cammino il dialogo cristiano-ebraico, ma già che ci siamo, sarebbe forse più corretto parlare del trialogo ebraico-cristiano-islamico, deve affrontare il tema nella sua complessità, cioè lo deve trattare criticamente su tutti e tre i versanti, avendo cura di compiere una serie di distinzioni all'interno di ciascun campo. È un discorso che va condotto con delicatezza e cautela, ma che non può essere eluso se si vuole guardare in termini corretti ai possibili sviluppi futuri del trialogo stesso. Il nostro attuale mondo è marchiato da un'ingiustizia strutturale, i cui effetti rovinosi andrebbero quotidianamente denunciati da associazioni di ispirazione etica, da gruppi di cittadini attivi sul territorio, da movimenti di protesta non violenta, ai quali le nostre tre grandi culture religiose potrebbero tutte insieme insegnare che la giustizia, tzedakah in ebraico, è una e indivisibile. L'ingiustizia presente da qualche parte mette a rischio la giustizia ovunque. Dico tutte insieme le nostre tre correnti religiose, giacché nutro la speranza che gruppi coalizzati e consensuali di fedeli delle più varie appartenenze, gruppi comprensivi, perché no, anche di eventuali infedeli, sappiano dare vita a forme nuove di spiritualità, scegliendosi alcuni obiettivi comuni attorno ai quali siano disposti a unire le loro energie. Penso a obiettivi del tipo impegno per ridurre il numero delle persone viventi in condizioni di degradante povertà, lottando contro le cause ad essa soggiacenti, quali le malattie evitabili, la mancanza di accesso a un'educazione di qualità, la corruzione, la sopraffazione mafiosa, la discriminazione delle minoranze etniche e di altri gruppi minoritari privi di potere e di difese. Penso anche ad azioni volte a promuovere un nuovo modello di crescita economica sostenibile che tenga conto della necessità di porre un freno al cambiamento climatico e ai suoi guasti e di tutelare e rimettere in sesto ove necessario, l'ambiente naturale. Tutte e tre le grandi religioni del ceppo di Abramo, ebraismo, cristianesimo e islam, hanno sviluppato al proprio interno nel corso dei secoli vocazioni all'inclusione e all'apertura, accanto a pericolosissime forme di esclusione e di chiusura, con significativi riflessi anche circa il modo di affrontare il grande, centrale tema del rapporto con l'altro, con il diverso da sé, con lo straniero. Ciascuna di queste grandi religioni fa riferimento a un deposito di sapere teologico elaborato in tempi più o meno remoti. Domando, non è forse vero che queste tre antiche e autorevoli correnti di cultura religiosa si trovano oggi di fronte al compito gravoso e urgente di rapportarsi in termini positivi, ciascuna al proprio interno e secondo modalità sue proprie, con la contemporaneità? I tre grandi filoni del monoteismo abramitico sono oggi chiamati, penso, a vincere le stanchezze, ad avere coraggio invece che paura. Il coraggio, in primo luogo, di guardarsi dentro, con sguardo lucido, il coraggio di compiere un faticoso adeguamento delle proprie vetuste tradizioni per offrire risposte che siano al livello delle tragiche ansie dell'umanità del terzo millennio. Mondo ebraico, mondo cristiano e mondo musulmano non sono tre monoliti, ma si sono col tempo articolati al proprio interno, assumendo nel corso dei secoli connotazioni profondamente plurali. Un intenso trialogo può creare preziose occasioni per fare di tali articolazioni altrettante ricchezze, mettendole a frutto in un comune impegno a studiare soluzioni per i problemi di fondo dell'umanità contemporanea. L'elenco dei temi che andranno insieme affrontati può iniziare da quelli che Papa Francesco suggerisce nella sua enciclica Laudato Si. Tale trialogo sarà tanto più efficace quanto più esso saprà calarsi laicamente dal livello delle dottrine a quello delle persone. Ritengo infatti che quelle che si parlano fra loro non sono mai le religioni, bensì le persone in carne e ossa. Nell'aprire l'enciclica Laudato Si, a parole di Papa Francesco, a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione e per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili, Papa Francesco pone grande attenzione nel recuperare, sono ancora parole sue, la sapienza dei racconti biblici. Un recupero che suona quale un implicito invito a mettersi all'ascolto anche di voci ebraiche. Come ci ricorda Amos Oz nel suo recente Gli ebrei e le parole, gli ebrei coltivano una fede profonda nel potere delle parole, nella capacità di queste ultime di creare e ricreare la realtà, vuoi attraverso la preghiera, vuoi, almeno altrettanto, argomentando in cerca di una verità. Tutto ciò si innesta nella ricerca ebraica di un'equità sociale, economica e politica, di un'istanza di giustizia che trova espressione nella nozione del tikkun olam, che in ebraico vuol dire il compito di riparare il mondo guasto e di riportare in tal modo l'opera della creazione a conformarsi all'intento di Dio. Nel quadro della creazione come atto divino, l'uomo occupa la posizione centrale, se non come scopo della Genesi, almeno come strumento per condurlo al suo pieno compimento. Secondo una delle più importanti correnti tradizionali di pensiero ebraico, la Kabbalah, Dio ha lasciato all'uomo la libertà e perciò si astiene con scrupolo dall'immischiarsi nelle questioni umane. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Cito dal Salmo 115 al versetto 16. Il cielo non può intervenire in ciò che accade sulla terra. Il mondo andò guastandosi in seguito all'atto dello zinzum, il contrarsi di Dio, il suo arretrare, il suo ritirarsi da una parte dell'esistente per fare posto alla libera iniziativa dell'uomo. Il contrarsi di Dio, come spiega in modo figurato il cabalista del XVI secolo Isaac Luria, ha mandato in frantumi i vasi di argilla in cui si trovava la Shekinah, cioè lo Spirito Divino, e le kelippot, cioè le schegge o i detriti di quei vasi, si sono sparse per il mondo, ponendo gli uomini, e più in particolare il popolo di Israele, dinanzi al compito di raccoglierle e ricomporle affinché si ricongiungano in una fiamma che tutto avvolga. Tutto ciò configura una sorta di partenariato in virtù del quale l'uomo è consorzio di Dio nella creazione del mondo morale e non un semplice prodotto, premeditato o non premeditato, riuscito o sconsolatamente difettoso di quella creazione. Il tikkun olam, cioè la riparazione del mondo guasto, indica appunto la riparazione spirituale del nostro frammentario mondo dopo la catastrofe divina e morale della rottura dei vasi. Dare vita a forme nuove di spiritualità significa riscoprire il bisogno di giustizia che con la sua azione e il suo pensiero sta manifestando oggi con estremo vigore e coerenza Papa Bergoglio. Quel medesimo bisogno di giustizia che, secondo il racconto della Torah, aveva animato il patriarca Abramo. Non fu Abramo stesso a contestare il diritto di Dio a distruggere Sodoma se lì vi erano 10 giusti? Ma significa soprattutto per noi oggi una disposizione a condividere le nostre paure e vulnerabilità per riscoprire insieme la speranza. Penso modestamente che dobbiamo tutti insieme inventare un modo pratico di risolvere, a vantaggio del generale bene comune, il paradosso di questa umanità che è condannata a un destino unico e al tempo stesso manifesta una varietà di modi di vederlo e di viverlo. Il mondo contemporaneo ha disperatamente bisogno di un'alleanza della speranza che non consiste in un semplice ottimismo, nell'ingenua fiducia che un happy end, una lieta fine, sia a portata di mano. Se vogliamo davvero tentare di assicurare un avvenire più giusto e più pacifico alle generazioni future, dobbiamo convincerci che il futuro incomincia oggi stesso, che la fonte del cambiamento è dentro di noi, che i protagonisti del rinnovamento dobbiamo essere noi. Grazie.
Grazie Bruno, sei stato tra l'altro non nei tempi, molto di più, vi faccio notare.
Chiedo scusa.
No, molto positivo, hai risparmiato del tempo e viene voglia di riprendere tante suggestioni, io ovviamente non lo faccio, mi viene soltanto da dire che noi cercheremo di provare a parlare anche alla signora Levi e alla signora Rossi, questa immagine che ci hai fornito, e con molta paresia, con molta franchezza, conoscendoti non ci stupisce, non mi stupisce, ma credo che voci come quella di Bruno Segre siano voci indispensabili oggi, soprattutto all'ebraismo italiano, europeo, ed è importante che ci siano, perché altrimenti verrebbe meno un buon tasso di profezia, mi viene da dire, di lucidità sicuramente, ma anche di profezia, in vista di quell'alleanza della speranza con cui hai concluso, che è un po' uno dei tuoi temi di questi tempi e che sentiamo davvero molto importante. Grazie ancora.
Grazie.
Pastore Paolo Ricca, tocca a lei, siamo onorati, l'abbiamo già detto, siamo molto felici che tu sia qua.
Grazie a voi, grazie per l'invito, ma io ringrazio soprattutto per l'iniziativa di aver creato questa fondazione, che dunque è una fondazione per gli studi ebraico-cristiani. Come tutti voi sapete, immagino, esistono dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fine della Seconda Guerra Mondiale, sono nati in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Italia, delle amicizie ebraico-cristiane, che sono un miracolo, letteralmente, dopo tutto quello che è successo, che in particolare gli ebrei fossero disposti a incontrare dei cristiani come amici. Beh, non era una cosa ovvia, però a mia conoscenza non esiste oggi in Italia nessuna realtà simile a quella che la Fondazione vuole essere, cioè un centro di studi, non solo un centro di incontro, ma di studi ebraico-cristiani. Questo mi pare che in Italia non esiste, e quindi salutiamo oggi, se vogliamo, con la nascita di questa fondazione, la nascita di qualcosa che in Italia non c'era. Quindi una novità benedetta, io credo, fin dall'inizio, una novità necessaria anche per le ragioni che cercherò di dire. E cioè, per la ragione, io mi limito nel mio intervento al tema che è stato dato a questa tavola rotonda, l'alterità come dono, ebrei e cristiani, l'alterità come dono e come compito, e io credo appunto che questo sia ciò che deve essere chiarito, che deve essere discusso, che deve essere cercato ancora largamente, capire che cosa accomuna ebrei e cristiani, che cosa li distingue, che cosa eventualmente li divide. Perché, come ha detto Bruno Seger molto bene, ma non è soltanto la signora Rossi e la signora Treves, Levi, che non sanno nulla le une delle altre, non è soltanto questo, ma anche a un livello più profondo, anche a un livello scientifico, non c'è una risposta a tante domande che invece sono vitali se si vuole capire in che rapporto stanno ebrei e cristiani. Io prescindo ora dal terzo protagonista del trialogo, non mi avventuro, varrebbe forse, anzi sicuramente varrebbe la pena, ma non ne ho le competenze, quindi non mi avventuro, però mi sta molto a cuore il dialogo ebraico-cristiano. E io vi leggo, a questo proposito, per introdurre la mia riflessione, quello che ha scritto Martin Buber a conclusione di un suo scritto del 1950 intitolato Due tipi di fede, che però si tradurrebbe meglio, secondo me, con due modi di credere, che non è esattamente la stessa cosa che dire due tipi di fede. Comunque è stato tradotto così in italiano, ma il tedesco è zwei Glaubensweisen, che letteralmente vuol dire due modi di credere. Due modi di fede, ma ora lasciamo perdere questo. Allora, come conclude Martin Buber, un maestro assoluto anche del dialogo ebraico-cristiano, come sappiamo, e voi conoscete sicuramente anche il suo libro fondamentale, Io e tu, Come conclude questo suo saggio del 1950? Ve lo leggo. La fede dell'ebraismo e la fede del cristianesimo sono nel loro rispettivo genere essenzialmente differenti, ciascuna in conformità con le proprie radici umane, e rimarranno certo essenzialmente differenti fino a che il genere umano non verrà radunato dall'esilio delle religioni, molto interessante questa espressione, verrà radunato dall'esilio delle religioni nel regno di Dio. Ma un Israele che si sforzasse di rinnovare la propria fede e un cristianesimo che anche lui si sforzasse di rinnovare la propria fede avrebbero, attenzione, avrebbero da dirsi l'un l'altro cose che non si sono mai detti e da prestarsi l'un l'altro un aiuto che oggi è appena immaginabile. Non so se avete sentito bene, dirsi delle cose che non si sono mai dette in 2000 anni. Cioè cominciare un discorso totalmente nuovo, totalmente inedito, uno. E due, prestarsi un aiuto, che non riusciamo neanche a immaginare quale potrebbe essere. Questo scriveva Buber. Io poi nella seconda parte ritornerò su questa sua affermazione che la fede ebraica e la fede cristiana sono essenzialmente differenti. Dirò qualche cosa di un po' diverso, con tutto il rispetto, si capisce. Però adesso voglio invece, nella prima parte, rispondere al tema che dice l'alterità come dono e come compito. Io voglio dare, diciamo, alla fondazione, indicare alla fondazione alcuni compiti che sono delle domande, naturalmente, le domande che mi pongo e che credo anche altri forse si pongono, semplicemente questo. Io ne ho individuate 5, ma le domande sono innumerevoli, ma tanto per la brevità del discorso ne ho individuate cinque. La prima è questa. Prima domanda, primo compito. Se si tiene conto del fatto che il cristianesimo è in tutto e per tutto figlio dell'ebraismo, nel senso che la sua creazione è tutta, dico tutta, dall'A alla Z, dovuta ad ebrei, a meno che si consideri la successiva ellenizzazione del cristianesimo, che indubbiamente è avvenuta, se pensiamo anche soltanto ai grandi dogmi cristiani della Trinità e della doppia natura di Cristo, divino e umano, questo è una ellenizzazione chiara, no? Allora, a meno di pensare che questa ellenizzazione ha snaturato il cristianesimo, cioè il cristianesimo ellenizzato, cioè il cristianesimo dei dogmi, diciamo, dei grandi dogmi cristiani, non sarebbe più il cristianesimo di origine. Allora, se uno afferma questa tesi, allora si capisce, ma se non è vero, io non credo che l'ellenizzazione del cristianesimo abbia provocato il suo snaturamento, e allora come mai c'è stato questo divorzio? Appunto, sono contento che il primo convegno parla proprio del secondo secolo, dove il divorzio tra Chiesa e Sinagoga è stato consumato. Ma è tanto più strano se si pensa a un altro fatto fondamentale, e cioè che la Chiesa antica, la Chiesa, se vogliamo, ellenizzata, cioè entrata nelle categorie di pensiero greco-romano, quando ha dovuto stabilire il canone della sua fede, che cosa ha fatto? Ha preso tale e quale l'Antico Testamento, fissato nei libri che lo compongono, dai rabbini, non dai vescovi, non dalla Chiesa. Cioè la Chiesa ha preso per buono l'Antico Testamento così come era stato confezionato dai rabbini e l'ha messo nel canone della sua fede. Allora, come mai questo divorzio da due realtà nate dallo stesso grembo, come diceva Bruno Seghe, dallo stesso ceppo? Ma perché si sono divise? Qual è stato il motivo scatenante di questa? Cioè la domanda prima, il primo compito, potrebbe essere formulato così: ebrei e cristiani non potrebbero essere loro i veri fratelli separati della storia cristiana e della storia ebraica? Loro sono i, non tra protestanti, cattolici, ortodossi, ma tra cristiani ed ebrei sono i veri fratelli separati, ma fratelli separati. Ecco un bellissimo tema che mi sembra meriterebbe di essere approfondito. Secondo compito: il fatto che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio nel quale Gesù ha creduto e che ha confessato come suo padre, vivendo con lui in una comunione particolarmente intima ed intensa. Fino a che punto questo fatto, che Gesù ha creduto nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, si riflette o non si riflette nella fede cristiana? Cioè, fino a che punto la fede in Dio dei cristiani corrisponde alla fede in Dio di Gesù? Ecco una bella domanda, ecco un bel compito per la Fondazione Pietro Lombardini. Terzo compito, questa è una cosa grossa, e cioè il fatto che nell'Antico Testamento ripetutamente c'è tutta una serie di versetti che io mi sono segnato, ma che non leggo per abbreviare il discorso, ma comunque c'è una serie grande di testi chiarissimi dai quali risulta che Israele, il popolo ebraico, è il figlio di Dio, il figlio di Dio prediletto, il figlio di Dio eletto, e che questo stesso identico termine viene adoperato nel Nuovo Testamento per descrivere Gesù. Nel battesimo, tutti sapete, ricordate, c'è la voce dal cielo che dice: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E nel giorno della trasfigurazione, idem, una voce dalla nuvola che dice: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Dunque, allora, la mia domanda è questa: se è vero quello che dice l'Apostolo Paolo, e cioè che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, cioè sono irrevocabili. Quindi la elezione di Israele vale oggi come valeva prima di Gesù, vale dopo Gesù come valeva prima la elezione del popolo di Israele. Ma allora io chiedo alla Fondazione Lombardini, ma che rapporto c'è tra questi due figli di Dio? Uno è il popolo di Israele, l'altro è Gesù di Nazaret. Sono due filialità, ma quella di Gesù sostituisce quella di Israele? No, perché le vocazioni di Dio sono senza pentimento. Allora ci sono due figli di Dio, doppia filialità, figli prediletti, figli amati. Anche questa è una bella domanda, anche questo deve essere un po' chiarito e spiegato. Quanto compito! Ecco, questo è un compito immenso naturalmente, però dobbiamo almeno menzionarlo, e cioè qual è il senso della storia del popolo ebraico? Una storia assolutamente unica nel panorama della storia dei popoli, una storia sorprendente che non finisce di stupirci e sommamente enigmatica. Karl Barth, teologo del Novecento, grande teologo del Novecento, ha scritto: la storia degli ebrei è un segno straordinariamente eloquente, e aggiunge: è più facile passare accanto senza fermarsi alla storia della Bibbia e alla storia della Chiesa di quanto sia facile fermarsi davanti alla storia del popolo ebraico. E aggiunge: è difficile rinunciare a dare di questa storia una spiegazione teologica. E Barth dà questa spiegazione teologica della storia ebraica. Io la riassumo, sarebbe bellissimo dilungarci, ma sempre per amore di brevità, per favorire il dialogo, la riassumo. Praticamente Barth dice: è stato tentato di tutto, o per cancellare questo popolo, o per assimilarlo, cioè praticamente assorbirlo in culture che non sono quella sua. Quindi è stato tentato di tutto per far sì che non ci sia più questo popolo. Ed eccolo lì, è sempre lì, è sempre lì. E neanche la Shoah, che è il massimo tentativo di cancellarlo, è riuscita nell'intento. E Barth dice, poi sentiremo se Bruno Segre è d'accordo, che la cosa è tanto più stupefacente in quanto questo popolo non è una razza, come si è detto e si ripete continuamente, appartiene al gruppo dei semiti, alla razza semitica. Il concetto di razza, come sapete, è molto discusso, ma lasciamo perdere, prendiamolo per buono. Ma dico, non è non è una razza, non ha una lingua materna, poi Bruno Seca ci dirà se è vero, se non è vero, non ha una lingua materna, l'ebraico dell'Antico Testamento non è la lingua materna degli ebrei. Per moltissimi ebrei dell'est l'Yiddish è la loro lingua materna, quella che hanno imparato da loro madre, non hanno imparato la lingua di Isaia. Cioè non c'è questa lingua unica che unisce, può sempre naturalmente unire. E dice propriamente non hanno neanche un'unica cultura. Contribuiscono alle culture di tutti i popoli, ma non c'è una cultura ebraica che tu possa individuare come tale. E non c'è neppure una storia comune. Perché Bruno Seghe ci ha detto una cosa importantissima, e cioè che tutti gli ebrei sono in un modo o nell'altro legati alla terra di Israele, alla Palestina, alla terra di Canaan, alla terra promessa, tutti, di tutto il mondo sono legati, però lo Stato ebraico è costituito da una minoranza, cioè neanche la creazione dello Stato ebraico è riuscito a unificare la storia degli ebrei, che è una storia plurale, una storia di una diaspora appunto, quindi... ecco, e allora ci troviamo davanti a questo enigma e allora dice, ma allora come si spiega tutto questo? Come mai un popolo che in un certo senso non è un popolo, ma in molti popoli che non hanno cultura, eccetera, 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 come mai è sempre lì? Malgrado tutti i tentativi di assimilazione e di cancellazione, di distruzione, risposta... Ve la leggo. Ve la leggo. Gli ebrei sono sempre lì perché Dio, per il mistero della sopravvivenza, dell'esistenza degli ebrei, è il mistero della fedeltà e della grazia di Dio, il mistero rivelato di Dio, della sua fedeltà, della sua grazia, della costanza della sua volontà e della permanenza della sua decisione. Non è dunque a motivo della loro razza, della loro lingua, della loro cultura e meno ancora della loro religione che gli ebrei devono la loro esistenza e sopravvivenza, ma unicamente alla fedeltà e alla grazia di Dio. Proprio gli ebrei che dopo aver ricevuto il patto, le tavole del patto, si sono costruiti il vitello d'oro, come sappiamo appunto dall'Antico Testamento, proprio gli ebrei che sovente si sono ribellati, eccetera, 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 Dio non li abbandona, anzi Dio direi li ama sempre di più, questo popolo ribelle dalla dura cervice è amato come nessun altro e perciò popolo di Dio per sempre. Ed è sicuramente a motivo di questo amore un po' folle e comunque inesauribile di Dio che quando Dio ha deciso di diventare uomo è diventato ebreo. È diventato ebreo. Non è diventato ariano, non è diventato arabo, è diventato ebreo. Nella persona di Gesù di Nazareth, della stirpe di Davide secondo la carne, ebreo, figlio di ebrei, con il suo grande apostolo Paolo. È questa stessa cosa che spiega la sopravvivenza di Israele, spiega anche il famoso antisemitismo. Che cosa è questo antisemitismo? Ecco, questa strana malattia ricorrente che appare, scompare, riappare come una peste, dice Barth, che non ha nessuna ragione plausibile tranne questa: la nostra insofferenza davanti all'ebreo, l'eletto di Dio, rivela la nostra insofferenza davanti a Dio. Non sopportiamo l'ebreo perché non sopportiamo Dio. Dio ci disturba. Dio ci disturba. Non lo vogliamo tra i piedi. Preferiamo vivere senza. E questa insofferenza nei confronti di Dio che viene sempre a disturbarci si manifesta nell'odio o nell'avversione, anche dove non c'è odio, verso gli ebrei. Ecco, tutta questa tematica è un bel compito per la fondazione Lombardini. Ma io chiederei a Bruno Segre e a chi naturalmente si occuperà di tutto ciò, si riconoscono loro, ad esempio, in questa lettura teologica, che ho detto naturalmente rapidamente così, si riconoscono o non si riconoscono? Dice, no, per carità, tientela per te, non la vogliamo. Perché naturalmente un dialogo deve essere ci deve essere riconoscimento, ecco. Ma se gli ebrei non si riconoscono in una lettura di questo genere, o anche con qualche variante, dico, ma allora qual è la tua lettura di te stesso? Che cosa dici di te stesso? Che cosa dice l'ebreo di se stesso? Chi è l'ebreo? Quinto e ultimo compito. Il nodo principale dei rapporti tra ebrei e cristiani, almeno da un punto di vista cristiano, è quello che tutti conoscete. Da un lato Israele continua a essere il popolo eletto, ma anche i cristiani sono chiamati ripetutamente eletti di Dio, generazione eletta, eccetera. Quindi secondo la scrittura e anche secondo il Nuovo Testamento, ebrei e cristiani sono tutti, entrambi, accomunati nella elezione di Dio. Ma cosa vuol dire questo? Ci sono allora due popoli eletti, popolo ebraico e popolo cristiano, oppure ebrei e cristiani appartengono allo stesso popolo, ma vivono da 20 secoli come se così non fosse, o perché non lo sanno, o perché lo hanno rimosso, oppure perché non vogliono saperlo, oppure perché non l'hanno mai creduto, l'hanno saputo ma non lo hanno creduto, quindi non lo hanno interiorizzato. E collegata a questi interrogativi c'è tutta la tematica di come gli ebrei si considerano in rapporto ai cristiani. Ecco, Bruno Segre ha citato Nostra Aetate, ma in Nostra Aetate si dice che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio. Allora, gli ebrei sono il vecchio popolo di Dio? La Nostra Aetate non risponde a questo interrogativo. Cita l'Apostolo Paolo, ma non arriva alla conclusione che in quanto popolo sono eletti, non in quanto singoli. E quindi qui c'è la grande domanda, insomma. la grande domanda. Quindi, insomma, la fondazione c'ha molto da fare, in poche parole. Soltanto prendendo queste domande, che poi sono domande elementari, che credo tutti più o meno ci poniamo, poi ci sono tutte le altre. E finisco venendo rapidamente alla seconda parte, l'alterità come dono. Io ho parlato dell'alterità come compito, ma voglio dire due parole sull'alterità come dono. Ebrei e cristiani, parliamo sempre di ebrei e cristiani. Allora, la prima osservazione naturalmente che è un dono molto singolare, perché si è rivelato altamente conflittuale, proprio come i due fratelli gemelli Esaù e Giacobbe, nati dallo stesso grembo, allattati dallo stesso seno, eppure diventati a lungo nemici mortali, così ebrei e cristiani lo sono stati. Un dono dunque non riconosciuto, non si sente? Sì? Questo è meglio? Ma non lo so, mi sembrava di sentire una certa eco, ma comunque va bene. Il dono non è stato riconosciuto come dono fino a ora, ecco. Quindi l'alterità tra ebrei e cristiani è stata vissuta come sostanziale estraneità, più che come alterità, come l'alto con cui io mi confronto, ma è la nozione stessa di alterità che merita qualche considerazione ulteriore. Che un ebreo sia un altro rispetto a un cristiano e un cristiano un altro rispetto a un ebreo è una verità lapalissiana, quindi non è neanche da mettere in discussione. Anche Esaù era un altro rispetto a Giacobbe, pur essendo suo fratello gemello. Ma parlare semplicemente di alterità, secondo me, è un po' poco, nel senso che è un discorso generico, una parola generica, che non dice nulla di quello che questo altro, che sarebbe il cristiano rispetto all'ebreo, l'ebreo rispetto al cristiano, può avere in comune, appunto, l'uno con l'altro. E ritorniamo alla domanda iniziale: che cosa ebrei e cristiani hanno in comune, che cosa li distingue, che cosa li divide? Martin Buber, nel testo che ho citato all'inizio, dice che fede ebraica e fede cristiana sono essenzialmente differenti, cioè che sono differenti nella loro essenza. A me non pare che le cose stiano proprio così. Può darsi che un certo modo di essere ebreo e un certo modo di essere cristiani comporti effettivamente una differenza essenziale, ma non la fede ebraica e la fede cristiana essenzialmente differenti. Tanti anni fa io ho letto un romanzo stupendo, si chiama L'ultimo dei giusti, forse alcuni di voi lo hanno letto, ecco. In questo ultimo dei giusti si racconta la leggenda ebraica di 36 giusti grazie ai quali il mondo sopravvive, perché attraverso questi 36 giusti la sofferenza degli uomini viene raccolta come un ricettacolo e versato nel cuore di Dio. Se uno mancasse, la sofferenza degli uomini avvelenerebbe persino l'anima dei neonati e l'umanità soffocherebbe in un grido. Questi vengono chiamati Lamed Vav, appunto, 36. I Lamed Vav sono il cuore moltiplicato del mondo e in essi si versano tutti i nostri dolori. Quando un giusto ignoto perché ci sono dei giusti che non sanno neppure di esserlo, non sanno di esserlo. E quando un giusto ignoto sale al cielo, dice un racconto cassidico, è così ghiacciato che Dio deve riscaldarselo tra le sue dita per 1000 anni prima che la sua anima possa dischiudersi al paradiso. E l'autore poi racconta, fa dei brevissimi ritratti di questi 36 giusti. Io vi assicuro che quando ho letto quelle pagine mi sono detto, ma tutti questi ritratti dipingono come in un affresco tanti aspetti di Gesù di Nazareth senza il nome, cioè non c'è il nome ma c'è l'essenza, appunto l'essenza è identica. Non dico che questo possa essere generalizzato, ma non posso dimenticare, cioè il fatto che queste fedi sono sorelle, diverse, sì, ma sorelle, uscite dallo stesso grembo. Quindi alterità sì, ma non completa, radicale, come se fossero due mondi totalmente diversi, ma una alterità relativa, come è l'alterità di chi proviene da una matrice comune. E concludendo, in che senso si può parlare dell'alterità ebraico-cristiana come dono? Io direi in tre sensi che mi limito a menzionare. Il primo è generico-generale, riguarda la struttura dialogica dell'essere in tutti i suoi aspetti. Il dialogo è possibile solo tra un io e un tu, solo tra uno e un altro, solo appunto con una alterità. Ecco perché l'essere umano, fin dal racconto della Genesi, è stato creato maschio e femmina. Proprio perché quella è la struttura tipica, tipologica potremmo anche dire, del carattere dialogico dell'essere umano. Capisci? Cioè è la stessa umanità ma con due poli totalmente diversi, il polo maschile e il polo femminile, non sono due umanità diverse ma una stessa umanità con due diverse polarità. E questa è la struttura dialogica dell'essere. Quindi il dono dell'altro, che sia l'altro donna rispetto all'uomo, dell'uomo rispetto alla donna, del cristiano rispetto all'ebreo, al musulmano, chiunque altro, del credente rispetto al cosiddetto non credente, e così via, è fondamentale, è costitutiva. Cioè senza questo non c'è l'essere. C'è il non essere. Ecco. Quindi questo è un primo significato di questo genere. Poi c'è un secondo significato che è molto bello, che ve lo devo leggere perché lo ha scritto Martin Buber in un altro scritto, Io e tu, che scrive così, molto bello, le linee della... Dunque, la vita è relazione, quindi alterità, plurale naturalmente, non solo tra due, tra tre, tra mille. Ecco. Allora, le linee delle relazioni che costituiscono la vita sostanzialmente, nei loro prolungamenti si intersecano con... No, nel tu eterno, ogni singolo tu, sentite che bello, ogni singolo tu è una breccia aperta sul tu eterno. Bello. Una breccia aperta sul tu eterno. Il tu eterno naturalmente è Dio. Ora non tutti e non sempre sappiamo risalire dal tu caduco e perituro al tu eterno e immortale, ma noi riteniamo che l'esistenza stessa del tu, sia pure caduco e perituro, sia possibile solo grazie all'esistenza del tu eterno, di cui quello caduco è un riflesso e, in maniera spesso inconsapevole, un messaggero. In terzo e ultimo luogo, l'altro è un dono, perché da un lato rivela a me stesso la mia parzialità, cioè il fatto che io sono solo una parte e l'altra parte sei tu. Ma parte di chi? Parte di noi. Mi hanno detto che in Corea praticamente esiste solo il noi. Forse non ho capito bene, ma per dire che appunto l'altro è parte di te e tu sei parte dell'altro, è soltanto in questa combinazione che esiste l'essere, che esiste l'umano, che esiste la vita in sostanza. Ecco. Quindi ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Non esaurisco l'umano in me. Ho bisogno di te per accrescere la mia conoscenza ed esperienza dell'umano. E nello stesso tempo, questo tu, che non sono io, mi interpella, mi interroga, anche mi inquieta, mi impedisce di vivere nell'immobilismo, nella soddisfazione di me stesso, mi obbliga a essere in cammino, che è anche il cammino verso di te e oltre te. Ecco. E quindi praticamente l'altro è una presenza benefica perché completa la mia umanità. Ecco. Concludo dicendo che per capire a fondo in che senso ebrei e cristiani con la loro indubbia alterità sono un dono e possono essere un aiuto gli uni per gli altri, ecco, è necessario preventivamente chiarire che tipo di alterità o di profonda comunione esiste tra loro. Grazie per questo.
Grazie professor Ricca, anche se devo dire i compiti che ha assegnato alla Fondazione, come si coglieva da qualche sorriso o qualche tratto sgomento, insomma, sono da far tremare i polsi, ma però insomma questo era il senso dell'operazione che andiamo a cominciare, quindi grazie davvero. Io ne approfitto per dirvi, dato che dopodomani ci sarà un grande evento a Lund, a Lund in Svezia, inizia la memoria del cinquecentenario di Martin Lutero, ci sarà anche il Vescovo di Roma, Francesco. Allora domani, 30 ottobre, a Carpi, si parla di questo alle 16.30,
nell'aula magna del seminario ci sarà la professoressa Daniela Guccione della Chiesa Valdometodista di Bologna, dal conflitto alla comunione. È l'occasione per dare questa informazione.